Dunque, su questa parte invece andrei abbastanza veloce perché abbiamo già anticipato praticamente tutto. Sulle proteine che troviamo esposte alla superficie delle cellule, o il rapporto delle proteine con il doppio strato fosfolipidico e l'organizzazione della membrana plasmatica. Le proteine della membrana plasmatica sono ovviamente rendono conto della specificità della membrana plasmatica stessa. La composizione dunque in proteine di membrana sarà diversa a seconda del tipo cellulare. Questo è associato al differenziamento cellulare dal quale siamo partiti all'inizio del corso. Perciò le cellule attraverso l'uso diverso della loro informazione genetica sintetizzano nuove proteine che sono specifiche, che troveremo sia all'interno della cellula sia come composizione delle proteine della membrana plasmatica. Perciò esiste dunque una specificità e sia la loro qualità, tipologia, che la loro quantità dipende appunto dal tipo cellulare dal quale ci occupiamo. In media però il contenuto in proteine è abbastanza elevato rispetto al doppio strato fosfolipidico e dunque troviamo una densità anche di proteine abbastanza importante. Queste proteine, come dicevamo, sono o direttamente transmembranari o associate a una membrana plasmatica e saranno importanti per diverse tipologie di comunicazione. Questa comunicazione può essere attraverso l'interazione con dei ligandi solubili, nel caso delle comunicazioni di tipo autocrino, di tipo paracrino, può essere un'interazione con la matrice extracellulare o con un'altra cellula. Perciò in questo caso è un'interazione tra proteine transmembranare di due cellule che sono una vicino all'altra e le adesioni cellulari o le giunzioni cellulari di cui dovremo parlare sono frutto appunto di questa interazione fra proteine che sono proprio incastrate nel doppio strato fosfolipidico. Questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già commentato, perciò non mi soffermo. È esattamente lo stesso schema che avevamo già ampiamente discusso. Ricordo la localizzazione delle parti glicosilate esposte alla superficie extracellulare. Molti casi sono le proteine transmembranari, hanno delle alfa eliche che corrispondono ai domini transmembranari. Quando la struttura è decisamente più grossa e di solito sono veri e propri pori che permettono il passaggio di alcune molecole, tra cui ad esempio le molecole d'acqua, sono invece dei foglietti beta. Affoderare uno spazio che a questo punto è un poro, d'accordo? È un'apertura. Sarà anche questa soggetta a regolazione, però è un altro tipo di organizzazione e in questo caso prendono il nome di barili, perciò c'è cioè, barile beta è perché l'interazione con il doppio strato fosfolipidico è attraverso dei ripiegamenti di questi foglietti beta. Okay? Che è diverso dalla struttura d'alfa elica. Queste sono le strutture secondarie delle proteine. Le proteine sul lato citosolico possono essere agganciate però alla membrana plasmatica attraverso una modifica post-traduzionale che è quella dell'aggiunta di una coda idrofobica. Perciò in questo caso la proteina rimane agganciata attraverso queste code che sono idrofobiche, poi lasciate perdere questi nomi, casomai se le incontrate per caso avete un punto di riferimento, al vostro livello non è così importante sapere che sono le ancore, che sono attraverso l'acido miristilico oppure una farnesilicazione. Qualcun altro si occuperà di questo con voi. La cosa che però io tengo a sottolineare è dove avvengono queste modifiche post-traduzionali. Perciò in questo caso la proteina è stata interamente sintetizzata da ribosomi liberi ed è una modifica post-traduzionale sul lato citosolico che associa in modo covalente questa coda idrofobica. Da questo momento in poi la proteina è associata a questo doppio strato fosfolipidico e quando si formano delle vescicole rimane appunto associata a queste vescicole sempre sul lato citosolico. Proteine possono essere delle interazioni proteine-proteine, sia di nuovo sul lato extracellulare e sul lato citosolico. Se sul lato citosolico è attraverso proteine che sono state sintetizzate da ribosomi liberi, se sono sul lato extracellulare sono proteine che sono state sintetizzate da ribosomi associati alla membrana del reticolo endoplasmatico, mentre venivano sintetizzate, erano trasportate verso il lume del reticolo endoplasmatico, sono dentro alle vescicole e le ritroviamo alla superficie. Possono essere appunto integrali di membrana oppure periferiche, possono avere una localizzazione nascosta dentro al doppio strato fosfolipidico quando sono in modo vero e proprio transmembranari oppure legate alla superficie. I requisiti per poterle estrarre quando dobbiamo fare quello che sarà a questo punto come tecnica, se dobbiamo fare l'estrazione delle proteine che poi analizziamo, è il Western blotting. Western è per le proteine, Northern l'RNA messaggero, Southern è per il DNA. Per poter estrarre delle proteine che sono proprio prese dentro a un doppio strato fosfolipidico, cosa si usa? Un sapone, come noi quando ci laviamo le mani. Ok? Si fa l'estrazione, in realtà si fa passare queste proteine in soluzione perché c'è una competizione tra quelle che sono le interazioni con i fosfolipidi di membrane e quelle che saranno con le proteine, con le molecole appunto di detergente, e con questo si riesce a far passare queste proteine in soluzione. Perciò in questo caso si usano detergenti per poter sciogliere fondamentalmente i grassi che sono il doppio strato fosfolipidico delle proteine, delle membrane plasmatiche o delle altre membrane. Se invece dove abbiamo delle proteine che sono solo associate per interazioni con delle cariche elettriche, ad esempio, basta cambiare il pH. Se cambio ad esempio il pH, si staccano. Perciò in questo caso non ho bisogno di usare dei detergenti, cioè di distruggere il doppio strato fosfolipidico, lo posso lasciare intatto, anzi molto meglio, stacco soltanto quelle che hanno ad esempio questo tipo di interazione, lascio questo integro. Se rimangono associate con i lipidi, se erano transmembranare di solito comunque rimangono associate con un po' di lipidi, mentre nell'altro caso no, la loro solubilità, di solito queste non sono solubili in acqua, o lo sono poco, quelle lo sono di più. In effetti avevamo fatto l'esempio che le interazioni proteine-proteine permettono di avere dei stadi diversi, staccato o attaccato. Se la proteina è staccata vuol dire che è solubile in ambiente acquoso. Il citosolo è un ambiente acquoso, ok? Se no, non sarebbe possibile. La fluidità delle membrane è una cosa molto importante. Come si studia la fluidità delle membrane? Realizzando delle fusioni, ad esempio, tra membrane che, ad esempio, contengono proteine transmembranare legate a cosa? Alla lampadina. GFP. Se io ho la GFP, perciò una proteina transmembranare legata alla GFP che mi dà una fluorescenza verde, ok? E questa cellula faccio fondere, c'è la possibilità di far fondere le cellule e le membrane plasmatiche fra di loro, con un'altra cellula che invece esprime la proteina transmembranare ma rossa, perché è una modifica della GFP ed ha una fluorescenza rossa. Se faccio fondere queste due cellule, ok? Oppure in questo caso erano due cellule di specie diverse e dunque le potevo poi riconoscere dopo. Comunque qualcosa che mi identifica il materiale di partenza di due cellule diverse. Dopo la fusione cellulare, quello che osservo a distanza di tempo è che da una partenza iniziale in cui il frutto della fusione mi dava una separazione, no? Materiale provenendo da una cellula e dall'altra. Dopo alcune ore e a secondo della temperatura vedrò o non vedrò una ridistribuzione di queste proteine. Come cambio la temperatura? Se abbasso la temperatura, la fluidità non c'è più e dunque rimane separato. Se invece sono a 37 gradi, vedo che c'è la fluidità delle membrane e questo mi permette di avere una, di osservare questa ridistribuzione di queste molecole, che sta ad indicare che dentro al doppio strato fosfolipidico queste proteine si possono muovere. In effetti, ed è una cosa molto importante nella regolazione nel funzionamento cellulare, c'è chi da sotto, se questa è la membrana, poi ci sono le proteine, no? Quelle che sono da un lato e dall'altra, c'è chi da sotto le prende dai lati citoplasmatici e in pratica, ad esempio, le raggruppano. Perciò le interazioni sul lato citoplasmatico, cosa ho fatto del gesso, permettono se io ho proteine che sono distante attraverso interazione da qua sotto ho la capacità di avvicinarle. E questo fa parte di nuovo delle regolazioni. Questo sarà importante, ad esempio, per raggruppare molecole che vengono eliminate dalla superficie cellulare. Perciò la fluidità è importante perché mi permette di avere dei movimenti laterali che a volte sono le premesse a un movimento di endocitosi. O in altri casi sono le premesse per poter far funzionare assieme diverse subunità recettoriali, ad esempio. Se io attraverso questo meccanismo sono dei domini particolari che interagiscono e interagendo assemblano questi moduli. Perciò se io metto in un tempo iniziale in una temperatura non permissiva rimane separato, se lo mette a 37 gradi quello permette di avere questa ridistribuzione. Questo l'abbiamo già visto. Esistono anche nella composizione dei lipidi di membrana delle specificità. Noi abbiamo parlato della simmetria che esiste tra il lato, tra i due lati di un doppio strato fosfolipidico e quando parliamo della membrana plasmatica, del lato extracellulare, del lato citosolico. Ci sono dei fosfolipidi di membrana che troviamo quasi esclusivamente sul lato citosolico. C'è un'altra caratteristica che dipende anche dallo stadio di saturazione dei fosfolipidi di membrana e del contenuto in colesterolo, E queste strutture formano praticamente quelle che sono state chiamate delle zattere. Cioè le zattere sono dentro a questo mosaico fluido, così viene chiamata l'organizzazione dei doppi strati fosfolipidici, delle zone che sono particolarmente dense. Sono dense perché avranno composizioni in fosfolipidi saturi e in colesterolo. Queste zone stanno proprio a formare quelle che sono state chiamate appunto delle zattere. Se questo è il doppio strato fosfolipidico, ok? Se questo è il lato extracellulare, in una zona dove c'è una presenza di fosfolipidi saturi e anche un'altra concentrazione di colesterolo, questo sta a formare quella che è sta zattera. Zattera perché questa struttura si differenzia rispetto alla composizione del resto della membrana. Perciò posso avere questa organizzazione particolare, questo se dovessimo guardarlo, no, su un taglio trasversale, quello visto da sopra, queste sono le zattere di questi fosfolipidi che sono particolari. E queste zone sono anche delle zone interessate o che partecipano a una forma di endocitosi. Questa è la struttura appunto di queste zattere, questo è il colesterolo, queste sono con le gambe dritte, sono i fosfolipidi saturi. E hanno una composizione appunto, ripeto, abbastanza caratteristiche, e abbiamo detto ricco di colesterolo, presenza di fosfolipidi saturi, più alcuni enzimi particolari che sono associate, e questo spesso è la premessa, è una zona che si raggruppa in questo modo e porta alla formazione di vescicole particolari. Le vescicole di endocitosi potranno essere sia attraverso l'uso di queste zattere particolari di fosfolipide, quelle che si chiamano lipid raft in inglese, raft sta per zattera, rafting, no? E questo appunto è una forma di endocitosi che è indipendente della clatrina. Perciò possiamo avere endocitosi sia attraverso la deformazione della membrana plasmatica dovuta all'interazione con la clatrina, il pallone che avevamo visto prima, vi ricordate questa forma con queste tre molecole associate fra di loro tenute da tre catene più leggere? E questo è un modo per deformare la membrana plasmatica. Un'altra, dove non vediamo la clatrina, ma vediamo una composizione in fosfolipidi particolare, che è quella delle zattere. Quando più zattere si mettono assieme, poi alla fine questa è una struttura che può essere la premessa a una deformazione nella quale non c'è l'associazione della clatrina. Perciò, riprendendo, possiamo avere quelle che sono le vescicole di endocitosi nel quale abbiamo il coinvolgimento della clatrina, ok? E queste sono le vescicole cosiddette ricoperte. Di nuovo ci dovrà essere la perdita di questa copertura di clatrina prima di avere la fusione. Poi ci sono quelle che si formano in corrispondenza delle zattere, e questo è un altro tipo di organizzazione, non coinvolge la clatrina, spesso coinvolge però un'altra molecola che si chiama caveolina. Infine ci sono anche in alcune circostanze formazione di vescicole che non sono associate né alla clatrina né alla caveolina. Queste vescicole possono, abbiamo detto, o saranno fonte di riciclo, oppure si fondono con le vescicole che contengono gli enzimi a formare i lisosomi. Quali sono i diversi metodi per trasportare del materiale all'interno. Abbiamo detto l'endocitosi è un modo. Allora, l'endocitosi, riprendendo, può essere mediata, quando dicevo, da clatrina, si forma questo tipo di associazione, deforma la membrana fino a formare la vescicola. Poi c'è un'altra molecola che in pratica ci chiude il tutto, che è questa dinamina. In effetti, se impedisco la produzione della dinamina da parte di una cellula, questa cellula rimane con le vescicole formate così, ma non passa mai a questo stadio qua. Semplicemente perché la dinamina è la parte che deve stringere in modo tale da chiudere la vescicola. La clatrina deforma, la dinamina mi permette di terminare il processo. Devo togliere poi la clatrina per portare questa vescicola di endocitosi verso la fusione con le vescicole lisosomiali. Questo l'abbiamo già visto. Questo è quello che si forma. Questa, vedete che quando uno dice si forma una vescicola, ci sono molte componenti che entrano in gioco, perché bisogna reggere delle forze. Bisogna deformare una struttura che in modo spontaneo non è che si formano delle vescicole. Vuol dire avere una cosa, un fenomeno attivo. Vuol dire consumare anche ATP. Richiede energia fare endocitosi. Per fare questo, per deformare, è vero che c'è l'associazione della clatrina, ma la clatrina, abbiamo detto, ci ripiega un po' la membrana plasmatica, in questo caso, ma vedete l'interazione anche con il citoscheletro, in modo tale da poter avere di nuovo dei punti di aggancio e dei punti di forza. Cioè, dovete pensare alla cellula in modo molto simile a come noi dobbiamo comportarci o le funzioni che dobbiamo svolgere. Molte delle cose non riesco a deformare, a fare forza, se ad esempio sono su una superficie dove non riesco a fare aggancio. Se io sono ferma, ok, riesco a fare forza. Se io sono su un piano che è scivoloso e comincio a fare forza, sono io che non riesco a stare in piedi. Nella cellula è esattamente la stessa cosa, tutti i movimenti sono molto legati all'organizzazione del citoscheletro, perché l'organizzazione del citoscheletro è quello che dà la struttura stabile sulla quale si possono gestire delle forze, perché all'interno la cellula deve rispondere alle leggi della fisica e dunque se deve deformare qualcosa deve poter svolgere, applicare una forza sulle molecole che devono essere, la cui organizzazione deve essere spostata. Perciò questo semplicemente per dire come attraverso, ci saranno anche proteine motrici, riesco a deformare e a spingere non solo attraverso la clatrina ma anche attraverso il citoscheletro. Questo mi chiude l'anello. Questo è l'aspetto che ha in microscopia elettronica, queste vescicole ricoperte di clatrina. Qua siamo all'inizio, abbiamo ricoperto e stiamo deformando la membrana plasmatica. Vedete che qua si vede la copertura, questa è la membrana plasmatica. Questa è la copertura di clatrina in corrispondenza. Qua abbiamo la chiusura della vescicola. E infine la vescicola che è libera dentro al citosol. Visto da sotto, sempre da sotto, guardando dal lato citosolico, la superficie della membrana plasmatica, dove avvengono queste deformazioni, Vedete che queste sono le vescicole ricoperte di clatrina. Questi sono gli elementi del citoscheletro. Perciò troviamo queste strutture ricoperte di clatrina che si deformano e poi che verranno rilasciate nel lasso citosolico. Se viene a mancare o secondo un farmaco impedisco il funzionamento della dinamina, si forma la vescicola, ok? Ma rimane in questa forma, questo è il controllo e si forma la vescicola. Se io ho messo l'inibitore, non si chiude, rimane questa parte perché la dinamina è quella proprio che ci permette la chiusura finale della vescicola. Dicevamo l'importanza di queste vescicole, che sono vescicole di endocitosi. Oltre all'endocitosi, che tutto sommato contiene un volume tutto sommato piccolo, esiste un altro fenomeno che è molto importante, che è la fagocitosi. La fagocitosi è il fatto di poter, solo un principio abbastanza simile nel concetto, perché ritroveremo una vescicola con un contenuto, ma in questo caso la deformazione della membrana è decisamente diversa, ok? C'è praticamente un avvolgimento del contenuto che poi viene isolato. Questo è importante per difendersi da infezioni. Questo è importante quando ci devono essere i sistemi che accompagnano la morte cellulare programmata. All'inizio, quando abbiamo parlato di differenziamento cellulare, vi ho detto che è importante far proliferare le cellule, ma la morte cellulare è un elemento fisiologico, ok? È un elemento importante, perciò l'organismo, la fisiologia ha bisogno in alcune fasi proprio di regolazione che prevedono la morte cellulare. Quando la cellula muore, che ha svolto questo tipo di azione di suicidio cellulare, finisce per diventare tante vescicole piccole, cioè si diminuisce di volume, non rilascia niente all'esterno, ma si autovescicolarizza. Ok? Le vescicole così formate, che sono vescicole di apoptosi, vescicole di morte cellulare, ovviamente a questo punto sarebbero, se la cellula vicina ha fatto morte cellulare, questa è una vescicola di apoptosi, questa vescicola viene presa dalla cellula, non in questo modo, perché io devo far questo in modo tale che alla fine, ok, si richiude su se stessa e mi trovo all'interno dopo questa vescicola di endocitosi che è stata proprio presa per fagocitosi dalla cellula. È così che le cellule morte per apoptosi non lasciano tracce, si vescicolarizzano e quelle vicine le mangiano. Ok? Questo attraverso la fagocitosi. Perciò, endocitosi, fagocitosi. La macropinocitosi è come dire, non c'è un elemento solido dentro, sono soltanto elementi solubili, ma un volume più grosso. In effetti si parla di macropinocitosi o di micropinocitosi. Sempre qua abbiamo detto andiamo verso la fusione con gli isosomi. Vorrei finire solo con una cosa che è questo concetto, perché così non torniamo sopra. Questo è il concetto di fagocitosi, di endocitosi, ok? E vanno sempre, cioè sempre, o c'è riciclo oppure va a finire a fondersi a formare i lisosomi. C'è un'altra forma che dobbiamo associare, che è quella del autofagocitosi. L'autofagocitosi è la cellula che si mangia lei stessa, potremmo dire. Ok? Forma l'autofagocitosi attraverso elementi di membrana che spesso sono delle estrusioni da parte del reticolo endoplasmatico liscio. Cioè si forma il reticolo endoplasmatico liscio, una parte si separa dal reticolo endoplasmatico liscio e forma questa struttura che sembrerebbe come vescicole appiattite. E queste strutture sono importanti per permettere l'eliminazione di materiale intracellulare. Questo materiale intracellulare può essere i mitocondri, quelli vecchi, quelli che hanno già funzionato e ormai sono alterati, quelli perché abbiamo avuto un certo, questa cellula ha avuto in un momento determinato bisogno di tanta energia, ha moltiplicato i suoi mitocondri, adesso non ha più bisogno di tanti mitocondri e dunque devono far sparire un certo numero. Questo fa sparire così parte del suo reticolo endoplasmatico e lo risostituisce. Fa sparire parte del Golgi e lo ricostruisce da un'altra parte. Vedete che abbiamo il turnover della membrana plasmatica con l'endocitosi e esocitosi, ma abbiamo anche tutto il turnover del sistema di endomembrane attraverso l'autofagocitosi. E l'autofagocitosi è caratterizzata dal fatto che l'autofagosoma, qua, notatelo bene in questo caso, è composto da una doppia membrana. Non è felice il... Sì, state solo attenti a una cosa. Questa è una doppia membrana, questa è una membrana semplice. L'avete notato? È una membrana semplice, questa è stata la fagocitosi che ha portato il codice colore un po' di quello che era l'extracellulare. Ok? E dunque questa è un'unica membrana, un unico doppio strato fosfolipidico. L'errore che voi non dovete fare quando scrivete, se scrivete a membrana plasmatica fate solo un tratto. E dunque qua è giusto. Perché? Perché qua c'è un unico tratto, ok? E il doppio tratto fosfolipidico. Nel caso in cui abbiamo l'autofagosoma, questo è un doppio strato fosfolipidico, ok? Di una membrana, di una vescicola appiattita. Perciò questo è un doppio strato e l'altro è un doppio strato. Quando si è richiuso, ogni volta che avete il tratto nero, è un doppio strato fosfolipidico. Perciò qua è una doppia membrana, qua è una membrana semplice. Qua è ancora più complicato perché il mitocondri stesso è a doppia membrana. Perciò questa struttura, in questo caso, sono quattro i doppi strati fosfolipidici. Questo di nuovo va verso la degradazione, ok? Va bene, ci vediamo lunedì. Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao Aldo.